Benvenuti su Deep Talks, ultima puntata di In Deep Conversation with Antonio Solimene. Bene, nell'ultimo episodio si stava parlando di creatività in ambito pop e credo che Moreno abbia qualcosa da aggiungere, da dire o da ridire a riguardo.
No, allora, questa cosa mi dà un po', diciamo, il là, per rimanere una cosa musicale, scusate. Per una riflessione, no? Perché l'ospite che abbiamo avuto prima di te è un sassofonista che ho conosciuto qui in Olanda, un sassofonista russo. Abbiamo fatto veramente una chiacchierata bellissima e gli abbiamo chiesto che cos'è la creatività per te. E lui mi ha risposto, cioè lui ha detto, in realtà... mi ha dato una risposta che non mi aspettavo, perché non avevo mai visto il concetto di creatività in questo modo. Cioè lui mi ha detto, per me la creatività è, diciamo, aspetta, come posso verbalizzarla bene in italiano? Cioè lui ha evidenziato più l'accezione di creatività dal verbo creare, quindi il fatto di fare cose... più e più volte, più e più cose, più e più volte, fino ad arrivare ad un prodotto, ad un risultato che ti soddisfa. E mentre nel mio immaginario, anche se devo dire personalmente, per me stesso non l'ho neanche mai verbalizzata, però c'era sempre anche un aspetto, se vogliamo, un po' più non spirituale, ma sai, un po'
romantico,
più, sì, più romantico, esatto, questa è la cosa. Come la vedi tu? Sì. Cioè, che cos'è la creatività per te?
Allora, l'idea romantica della creatività e dello studio della musica ha un po' influenzato tutta la musica in Europa, in particolar modo, perché ci sono state, io mi ricordo le lettere di Bettina Brentano von Arnim, che scriveva con Goethe, nelle quali si parlava di musica come se fosse un idillio strepitoso, incredibile, sì. Ma poi in realtà dietro c'era il pragmatismo anche un po' dimenticato, che correva il rischio di farti cadere in una trappola mortale, certo. Cioè tutto diventava un volo pindarico, qualche cosa che non c'è. Mi piace l'idea di creare, inteso proprio come lo intendo probabilmente anch'io. Per me la creazione è composizione, perché il termine creare mi ricorda molto qualche cosa che parte dal nulla, e noi non partiamo mai dal nulla, quindi noi componiamo, cioè pigliamo qualcosa che già esiste da qualche parte. Sì. A me la magia della creazione mi ricorda qualcosa di più celeste, di qualcosa di più
divino,
di un Dio onnipotente. Io amo il termine comporre perché a me piace proprio l'idea, no? Dell'incastro perfetto quando metti due pezzi di legno insieme, no? E non esce mai probabilmente bene al primo incastro, no? Allora poi lo tiri fuori, cioè, aspetta, ho sbagliato stavolta, tocca che piallo un po' di più qui, così incastra meglio. Certo. Ecco, ora non fa luce l'incastro, è perfetto, vabbè, tiene, è forte. Vado avanti da questo incastro, ora ci metto una vite che riesce a mantenere insieme questi due pezzi in maniera più sicura e armoniosa. Io, se dovessi dire, buona parte delle mie capacità di composizione e di arrangiamento sono nate nella falegnameria di mio padre, dove giocavo a mettere insieme i pezzi. Io credo che non sia cambiato assolutamente nulla, solo niente, il materiale con cui ho lavorato. È quello. Io quando faccio un arrangiamento, raramente la prima è buona, si ritorna, si rimpasta, certo. Si ricerca, fai tutto, fai un tema che funziona, poi dici no, non si è incastrato bene qua, fa un po' d'aria ancora questo incastro, fa luce, devo piallare da qualche parte in maniera tale che si incastra, e a un certo punto trovi l'accordo che giusto, che va lì, mai composto, hai preso un accordo che esisteva o una melodia, le note che esistevano, un modo che esisteva, una scala che esisteva, un tempo che esisteva, però gli hai dato una veste così personale che praticamente è diventata la tua creazione, ma che sì. tu la guardi come nel concetto di forma che io dico sempre, in un tutto omogeneo. Ma il tutto omogeneo crea una nuova unità, cioè i singoli elementi che creano il tutto, dove i singoli elementi rinunciano a se stessi e tu senti l'uno, un nuovo uno. E questa è la cosa che a me ha sempre affascinato. Tu lo chiami tavolo, non lo chiami quattro piedi con un piano, lo chiami tavolo, e quello è una composizione, una creazione. Nell'ambito della forma tavolo tutti si sono espressi e hanno fatto il tavolo in marmo, in onice, l'hanno fatto ottagonali, con tre piedi, con quattro piedi, con cinque piedi. Però c'è la forma, che è questa grande madre, no? che ti accoglie nel dire vieni, che ti guido nella costruzione. Allora tu c'hai un obiettivo, no? Io voglio fare un blues, no, aspetta, io sto scrivendo Rhythm in Change, no, io devo fare una forma estesa, voglio una forma, una composizione motivica, voglio sei note che stiano lì e io vado a sperimentare tutte le possibilità espressive di queste sei note, e quindi alla luce di questa situazione, nell'ambito di una forma, vieni guidato in un divenire. In fondo io i pezzi di legno, perché li mettevo insieme per fare un tavolo o per fare una cornice o per fare un sedio.
Sai che adesso sembra come se stessimo facendo una sorta di ode a te, no? Però effettivamente è così, cioè c'è poco da fare. Una delle materie più importanti che ha segnato, che è stato una veramente un game changing per me, è stata analisi delle forme, proprio perché adesso che ne stai parlando, perché è quella che mi ha dato mi ha dato i codici per capire che cosa stessi ascoltando. Perché il discorso è questo. Io quando sono questo forse è un aneddoto personale, Antonio, non penso che tu lo conosca di me. Io quando mi iscrissi al St. Louis, sono tutti quanti dissero: ah va bene, allora adesso sei iscritto là, allora devi imparare a suonare jazz, devi fare jazz. Vabbè, io però non conosco, perché io venivo dal rock, hard rock, sai, diciamo dall'altra parte. Allora io, tutto preso dalle buone intenzioni, andai in un negozio di dischi e dissi: salve, buonasera, io vorrei un disco di jazz. E quello disse: quindi? Non lo so, un disco di jazz, non lo conosco, quindi vorrei conoscere un po' questa musica. Cioè, beh, ma vuoi, che tipo di jazz vuoi? Cioè, vuoi più big band, vuoi più trio? Dico, non lo so. Vabbè, insomma, morale della favola, lui mi diede Waltz for Debbie di Bill Evans.
Però
io tutto così, tutto fomentato, no? Andai a casa, CD nello stereo, metto il primo brano, io, mazza, wow, senti, questi, bravissimo, mamma mia, bello proprio. Jazz, no, è importante, devo imparare. Ok, dai, vediamo il secondo brano. Mazza, no, bello, sì, pure questo, senti, sì. Vediamo il terzo. Grazie, suona un po' come il secondo. Vabbè, il quarto, dai, magari forse il quarto è più veloce. Insomma, morale della favola, dopo pochi giorni lasciai quel disco da parte. Dopo un anno, comunque dopo un po' più di tempo, ho riascoltato quel disco. Ho detto: porca miseria, io avevo un capolavoro a casa e non lo sapevo. E questa cosa era dovuta proprio al fatto che io non sapevo cosa ascoltare. Questa cosa io la vivo adesso dall'altra parte, quando propongo magari delle cose nuove che anche spaziano, cioè non riguardano solo la musica in sé, ma la musica, diciamo, jazz o pop, ma anche la musica classica, determinati tipi di arte, eccetera. Il problema fondamentale è che non è che non ti piace una cosa, è che semplicemente non sai che cosa devi apprezzare. Che poi tu quella cosa, anche conoscendo quei codici, poi possa non apprezzarli, questo è assolutamente forse la cosa più bella di tutte. Ma resta il fatto che il problema principale sta nel fatto che bisogna sapere che cosa ascoltare. Le lezioni di analisi delle forme mi hanno dato proprio questa inquadratura qui, dove ho detto: ah, ok, quindi così funziona. Se posso dire invece una cosa che adesso sto diciamo realizzando quanto mi sia mancata, è la composizione. La composizione e questa cosa è stata una cosa che ha risuonato anche con l'intervista precedente che abbiamo fatto a Ivan, dove lui sosteneva, dice: in realtà la mia voce, no, la mia personalità musicale, io la cerco e la trovo tramite la composizione. Questa cosa ha risuonato profondamente con me, perché io mi sono accorto di avere una sorta di blocco come lo avevo col canto e a volte ce l'ho ancora adesso, cioè ci combatto abbastanza quotidianamente, ma io ho una sorta di blocco con la composizione che è una sorta di, sai, di sindrome dell'impostore insieme a una cosa di dire no, devo fare le cose a regola d'arte altrimenti non sono degne di nota, sai, queste cose qui. E mi rendo conto che se questa cosa l'avessi approcciata prima, probabilmente non avrei costruito questo tabù.
Beh, sì, sicuramente è stata un'esigenza che anche la didattica attuale ha sentito, tant'è vero che da un po' di anni sono entrati i corsi di composizione che hanno prodotto degli ottimi risultati, e poi abbiamo avuto la fortuna ultimamente di mettere su un biennio di composizione e di arrangiamento che ha dato dei risultati veramente parecchio al di sopra della media. Sì. Abbiamo avuto notevoli vincitori di concorso, finalisti che hanno scritto musica veramente ad ottimi livelli, questo grazie proprio anche alla presenza di colleghi straordinari che, e di gemellaggi culturali che spesso noi facciamo a scuola andando al di fuori della nostra nazione, quindi andando a vedere un po' gli altri come fanno. Andare a vedere gli altri come fanno, gli Erasmus Plus è stata una cosa che a me già 10-12 anni fa ha dato un grandissimo aiuto, è stato quello che è servito a capire, e proprio tornando da lì dicevo no, la composizione ci deve stare, no, la composizione ci deve stare, perché l'aspetto creativo in un'Italia tecnica, virtuosa, turnistica, mancava nella formazione conservatoriale del
modello.
Ma sai,
io mi riferisco anche, diciamo, non ad una materia, diciamo, non una materia, diciamo, ad un percorso a parte, ma io mi riferisco...
Di composizione.
Sì, esatto, io mi riferisco proprio alla composizione intesa come... Cioè, allo stesso livello dell'ear training, allo stesso livello dell'armonia, perché mi sono accorto che componendo, tutto quanto poi si alimentava a sua volta, quindi diventavo più consapevole dei suoni, più consapevole dell'interazione dei suoni, del senso dei suoni, del senso degli accordi, e questa cosa qui l'ho sviluppata diciamo quando ho fatto l'ultimo anno di specializzazione qui in Olanda, dove c'erano delle lezioni di composizione, Antonio, dove l'insegnante, che è un sassofonista mostruoso, si chiama Michael Moore, un sassofonista americano che vive in Olanda già da un po', lui venne con un foglio con delle poesie o pezzi di poesie. Ho detto ok ragazzi, oggi inizia il corso di composizione, oggi componete voi, e questo è il materiale che avete, quindi ci diede a tutti questo foglio qua con tutte queste ispezioni di poesie, e quindi cioè, okay, avete tutto il materiale, avete il ritmo, avete l'armonia, avete la melodia e quindi avete l'armonia. Sono curioso, dai, vediamo che cosa è riuscito a fare. Ho detto, ma scusi, ma che vuol dire? Ma io queste sono poesie. Cioè, come faccio a fare musica con questa cosa qua? Allora, veramente, dici così? Allora, guarda, allora, tu hai le parole, quindi le parole pronunciandole hai un ritmo, quindi e le parole anche hanno un suono e quindi una melodia. Quindi puoi farti un'idea di eventualmente come una melodia potrebbe svilupparsi. Quando sai come si sviluppa una melodia, automaticamente puoi immaginarti gli accordi che dovresti... Boom! Mi è scoppiato il cervello. Ho detto, porca miseria, ma certo che è così. Cioè, perché non ci ho pensato prima? Perché non l'ho fatta prima questa cosa qua? Cioè, quindi per quello dico, secondo me a livello anche più basico, inteso come diciamo applicazione dell'ear training, secondo me potrebbe giovare tantissimo alla formazione.
Sì.
Assolutamente, però ricordati Moreno che tu fai parte di quella categoria di curiosi che sono proprio protesi verso una forma di apprendimento e ti piace scoprire e sei disposto a fare anche di salire molto in alto, di pedalare molto sulla bicicletta, di camminare molto a lungo pur di vedere il panorama che si vede da lì su e quindi per te tutto ciò che ti aiuta, anche se nello zaino devi mettere un peso maggiore, non ti fa paura. Però io ti posso garantire che questa cosa che dici è vera, ma si può trasformare, obbligare a fare un musicista un corso di composizione in un'arma a doppio taglio.
Sì, no, ma capisco,
a doppio taglio, certo.
Perché tu credi, Io, tant'è vero che la maggior parte dei corsi oramai da noi sono un po' a scelta, proprio per cercare di imitare questa cosa che dicevi del percorso, di così di affiancarsi a un'idea nel quale, se tu ti senti, suoni la batteria, ti senti predisposto alla composizione, vieni a fare la composizione.
Sì, no, certo. Lo capisco.
Certo. Se suoni la batteria e ti senti predisposto all'improvvisazione sullo strumento, io ti faccio suonare con un grandissimo solista e insieme sperimentate il linguaggio sullo strumento e l'improvvisazione, che a suo modo è composizione, certo, a suo modo è creatività. Puoi fare un corso d'arrangiamento con carta, penna e software, puoi fare un corso di arrangiamento in studio di registrazione, dove la creatività è in progress nell'ascolto e il simbolo viene messo in secondo piano. La composizione, l'ear training, l'armonia sono oggettivamente mezzi di elevazione, che però non funzionano allo stesso modo su tutte le forme mentali degli individui che puoi incontrare nell'ambito musicale. Per cui inesorabilmente va fatta una fotografia per la quale la persona malvolentieri aggiunge altro peso sullo zaino per arrivare più completi a guardare il panorama che si vede dalla collina. Altri fanno: ma togliamo sta roba da qui, io devo camminare, voglio vedere quella cosa. Non fa niente che. Oh, ma io prima di parlare così, Moreno, ci ho messo 40 anni, perché già se parlavi 3 anni fa con me, io non ero d'accordo con non ero d'accordo con me di adesso.
Certo.
Il me di adesso, se incontrasse il me di tanti anni fa, direbbe ammazza. E quindi inesorabilmente io credo nella composizione, credo nell'armonia, credo nello studio degli art training, credo nello studio della storia del jazz, della storia della musica, ma io poi mi sono fatto anche il contrappunto, mi sono fatto anche l'orchestrazione classica, mi sono fatto anche l'armonia classica, è che mica è male, e allora facciamo tutto e via. Però Moreno, è difficilissimo, e la tua forma mentis che sposa con piacere questa cosa, ed è peccato che magari non l'hai incontrato prima, e questo non fa una grinza, è vero, però altre forme mentis non l'avrebbero incontrato prima e non se ne sono accorti e magari non vorrebbero incontrarla adesso. E purtroppo è così, è strano, dipende dove si è protesi. Rimango sempre da un'idea proprio essenziale: chi fa questo lavoro deve emozionare. Ora, che ci riesca con cognizione di causa mentale, che ci riesca con un istinto portentoso, che ci riesca con l'imitazione, che ci riesca Dio solo sa come, la missione per me è compiuta se la persona che prende lo strumento tra le mani, imbraccia quello strumento, riesce a creare qualche cosa di bello, di significativo e di emozionante. Lì ha vinto lui, ha vinto il suo insegnante, ha vinto la scuola che l'ha formato. E sarebbe carino che questa persona, facendo questa cosa, potesse anche mettere il piatto a tavola. Ecco, esatto. Proprio per concludere il quadro della situazione. E al di là di questo, come ognuno ci possa arrivare, secondo me bisogna stare in ascolto. Bisogna stare in ascolto della persona che si ha dinanzi. E quindi la possibilità di scegliere le materie in base alla propria indole, alla propria natura, è una cosa interessante. Certo, un minimo ci deve essere, un po' di air training lo devi fare, un po' d'armonia per forza la devi fare. Poi tu, batterista, decidi se diventare un batterista pazzesco, se decidi di diventare un pessimo batterista che non conosce l'armonia, non conosce l'air training, che non suonerà mai, che non mangerà mai con la musica e che ha perso un sacco di tempo nella vita sua.
Affascinante.
C'è anche questa possibilità. Sì. C'è anche questa possibilità.
Antonio, hai detto una cosa che in realtà mi ha fatto pensare subito, no? Perché tu hai detto: adesso non ricordo le parole giuste. Io sto notando con dispiacere che sto perdendo l'italiano. È bruttissimo. Ma è troppo brutto, veramente, Antonio. Guarda, perché poi io ti ascolto, cioè, come parli tu, è bellissimo ascoltarti, perché mi ricordo perché mi piace l'italiano. Poi dopo provo a parlare io e vedo. Sì, ma succede proprio, cioè, una sorta di.
Ma c'hai un sacco di parole. Io per dire due parole in inglese faccio un sacco di figuracce. Quindi è un bel compromesso. Dai.
Detto, se il mio io di adesso incontrasse il me stesso di adesso incontrasse il me stesso di 3 anni fa, no? Allora, io parlando con mia moglie qualche tempo fa, no, lei mi disse, ah sai, quando stavamo, avevamo tipo 12-13 anni, ci fecero fare, ci fecero scrivere una lettera a noi stesse per quando avevamo 30 anni, 35 anni, adesso non ricordo, comunque per il futuro. Wow, bellissima questa cosa. Allora, sarà che io, diciamo, per motivi personali, anche semplicemente anche di crescita morale, spirituale, insomma, forse sto in una fase un po' di revisione, no? Nella mia vita. Quindi questa cosa ha risuonato molto con me. Se tu dovessi adesso fare questa cosa, quindi scrivere una cosa al te stesso di magari 20 anni, tra 20 anni, che cosa scriveresti?
Intanto grazie per l'augurio di tra vent'anni, che comincia a suonare già come un ottimo augurio. È difficile, Moreno, perché col passare del tempo si raggiungono dei punti di vista tale in cui probabilmente la cosa più forte che io ho imparato è la cosa che mi direi è cerca di ascoltare sempre con l'umiltà di chi sa, ma che in realtà deve imparare ancora un sacco di cose. E i tempi cambiano, le persone cambiano, il mondo cambia attorno a te e diventi vecchio proprio nel momento in cui cominci a dire io so e gli altri non sanno più, io ho ragione e gli altri sono diventati tutti degli imbecilli, io avevo capito il metodo e gli altri stanno rovinando tutto. Io credo che non sia così, quindi l'abilità di ricordarmi, che casomai dovessi scordarmelo, questa conquista che ho fatto probabilmente non da molto, è quella di dire forse non è vero che noi avevamo capito tutto, forse su tante cose non avevamo capito bene. E se i giovani oggi dicono delle cose, forse sono io che non riesco a capire, e provo a capire cosa vogliono dire loro con questa diversità che a me sembra così inspiegabile. Quindi cercare di non meravigliarsi della inspiegabilità di attitudini, di modi di pensieri diversi, ma di rimanere in ascolto verso qualche cosa che in realtà ci fa capire dal momento in cui vogliamo capire. Ma se smettiamo di voler capire, soprattutto la mia generazione chiude i punti col presente e non è più un elemento utile per far non è più un elemento utile per far crescere le generazioni. Io sto ancora a tirare i pezzi giù di musica che sta venendo fuori in questi giorni, perché sono curioso di capire che sta succedendo e di raccontarlo ai miei allievi. E sono curioso di sentire i miei allievi cosa producono per cercare di capire dove stanno andando loro, dove sta andando la scuola. Credo che forse la forza principale è quella di non smettere mai di meravigliarsi neanche dinanzi alle cose che si capiscono in parte.
Wow.
E non è facile.
Hai enunciato, Antonio, hai enunciato praticamente un punto focale di un paradigma comunicativo sano, cioè partire dal ricevente. Questo vuole una comunicazione sana, impone, tra virgolette, di partire non da se stessi, ma da chi hai di fronte, che è una maturazione, insomma, notevole, che assolutamente, la capacità di saper ascoltare e di partire veramente da chi si ha di fronte, cosa non da poco.
È una parola che ripeto ossessivamente, la parola che ripeto è rimanere in ascolto. In ascolto sembra quasi una fissa dell'ultimo periodo della mia esistenza, però rimanere in ascolto sta consentendo di scoprire anche in me cose di me che non conoscevo.
Che c'è così tanto poi effettivamente da conoscere di se stessi, cioè spesso anche per un po' per comodità, un po' per paura, anzi molto spesso per paura, o comunque sì, per comodità, alcune parti di noi stessi sì, vengono semplicemente un po' nascoste sotto il tappeto, capito? No, vabbè, questo no, io no, questo non sono io sicuramente al 100%, però in realtà effettivamente è proprio, io l'ho vissuto, cioè quello che è stata la mia esperienza, dando ascolto alle cose che avevo sempre rinnegato per paura, è stato proprio in quel momento che ho... sono riuscito ad accedere a una parte grandissima di me che non sapevo di avere, perché l'avevo sempre appunto rinnegata, l'avevo sempre ignorata. Certo. E questa cosa dell'ascolto poi mi piace particolarmente, perché in realtà sembra, diciamo, professare una sorta di passività, ma in realtà dimostra di fatto una forza ed una sicurezza in se stessi grandissime. Perché tu, per ascoltare ciò che è nuovo, ciò che non capisci, e farlo tuo, devi partire da una posizione ben salda. Cioè, vuol dire che tu sei talmente sicuro inteso come sicuro di ciò che hai, non di ciò che sei, perché a volte io non mi sento sicurissimo di me stesso, ma sempre perché rimango sempre in ascolto. Ma resta il fatto che comunque so benissimo qual è la mia posizione e eventualmente posso modificare delle cose di me ascoltando quello che c'è di nuovo. Tramite questa cosa, poi do la parola a Giovanni, così poi sto zitto io. Voglio un attimo andare, Antonio, a quello che è stata una cosa relativamente nuova, perlomeno per quanto riguarda me, nella tua vita. Cioè, seguendoti sui social, ho visto che hai avuto un avvicinamento molto importante con ciò che riguarda la camminata. Hai fatto dei percorsi lunghissimi, hai fatto il cammino di Santiago, se ho capito bene, se ricordo bene, il cammino dei Borghi Silenti mi sembra ultimamente,
via degli dèi, okay. Anche sì, sono tutti
come è nata questa cosa e come che è successo?
bellissima sta domanda. È difficile da spiegare. Io tendenzialmente, c'è stato un periodo della mia vita in cui ho lavorato tantissimo, tra i 40 e i 55, quasi 60, si è in una fase della vita in cui il lavoro probabilmente ha un ruolo talmente importante che ti porta via da un sacco di cose. E si rimandano delle passioni, si rimandano delle cose che vorresti fare. Piano piano, forse il tempo viene fuori più maggiormente, ecco. E poi, che ne so, ti rendi conto che magari il tempo passa, no? E quindi camminare è una cosa bellissima, e che è una cosa che, se non l'hai fatta, è bene che la fai, perché poi potresti un giorno non farla, e la cominci a fare, scopri che camminare aiuta a pensare, aiuta a rilassarsi, aiuta a dimenticare le ingiustizie, aiuta a dimenticare le tensioni, ti aiuta a stare con te stesso, ti allontana dal chiasso, ti allontana dalla fretta, e la camminata ancor più della corsa, a mio avviso, ti mette proprio in sintonia con i ritmi per cui siamo stati progettati, e quindi ci sta da un lato la natura, da un lato il respirare con il passo, camminare, il respirare aria pulita, vedere posti bellissimi. A volte non metto neanche la musica, perché mi piace sentire il rumore dei passi sulle foglie, esatto. O il rumore dei bastoncini, e ritengo di aver effettivamente scoperto, sempre per curiosità, dico, adesso ho un po' più di tempo, fammi andare a vedere, camminare fa bene, dice che è bello, ma in realtà è oltre che fa bene, è principalmente, certo, bello, e quindi ho scoperto che fa bene, è bello, e da cosa nasce cosa. Io poi le mezze misure, a me lo sai bene che non mi sono mai troppo piaciute, quindi se mi avesse convinto il camminare avrei smesso subito, ma siccome ha convinto, ho cominciato a conoscere quello che è il mondo dell'abbigliamento tecnico, dei GPS, GPX, le tracce, tutti le sapresse, sbag sbag, e comincio a diventare, sì, poi l'action cam, e poi questo, e poi quell'altro, e poi il divertimento per tutto quanto, montaggio video. Devo comprarmi un drone, a proposito, sì, Morino,
lo so, uh-huh. Già ne abbiamo parlato.
Quella è un'altra cosa.
Quella è un'altra cosa.
Bene, bene. E insomma, io, più che aggiungere qualcosa, vi farei notare che noi stiamo parlando praticamente ininterrottamente da un'ora e mezzo ormai, un'oretta e mezzo, che poi è lo standard di Deep Talks, no?
Sì,
perché queste puntate vengono poi separate di solito in tre puntate da mezz'ora più o meno ciascuna, no? E anche perché a questo punto normalmente siamo tutti abbastanza scoppiati, no? Dopo aver parlato per un'ora
beh,
e
sì,
mezzo.
Un po' di stanchezza ci sta, sì, devo.
Però, Antonio, quindi nel salutarti, intanto nel ringraziarti per il tuo tempo, che non è una cosa da poco, perché è la cosa più preziosa che abbiamo, quindi quando uno la dona bisogna riconoscere che insomma sta regalando qualcosa di molto molto importante, e quindi grazie per il tuo tempo e per le tue parole. Il motivo che ci ha spinti a chiamarti in questo e a farci questa chiacchierata, nella speranza poi che diffondendo un po' di idee magari possiamo fare del bene per quello che si può, diciamo modestamente, certo, e poveramente, però ci si prova, ecco, con i poveri mezzi che abbiamo. Ma il motivo che ci ha spinto a chiamarti, oltre diciamo l'aspetto affettivo, c'è poco da fare, quando uno spende del tempo insieme e si cresce insieme, resta qualcosa, e quindi innanzitutto questo, ma poi anche perché siamo consapevoli che sicuramente ci avresti illuminati comunque, e continuerai a farlo in ogni caso. Sì.
Allora Giovanni, sei carissimo, ma io il motivo per cui sono qui è perché in realtà poi ci si appartiene, no? È inevitabile, sì. Noi potremmo staccarci anche senza vederci per 2 anni, ma sì, poi sì, inesorabilmente il vissuto che abbiamo fatto è stato così significativo per tutti, perché il mio è stato uno scendere in campo con voi, quindi eravate tutte persone di talento, persone straordinarie, un incontro super felice, quasi magico in quel periodo, lo ricordo con un'intensità che non dimenticherò mai. Quindi per me stare qui con voi stasera è stato proprio una bellezza, cioè nel senso
una
che
bella
è proprio la gioia di una condivisione, di vedervi sempre innamorati, appassionati di quello che fate, e che meraviglia, che vuoi più, è una cosa di una bellezza che ti riempie l'anima, quindi che dire, grazie a voi che avete pensato a farmi passare una serata così piacevole insieme.
Bello,
a voi.
Bellissimo.
Grazie ancora Antonio per il tuo tempo, e con Moreno vi diamo come sempre appuntamento alla prossima puntata di Deep Talks.